giardino di Albert.
Una delle domande più affascinanti e difficili della filosofia evoluzionista è questa: l'uomo per natura è buono o cattivo? Ha ragione Rousseau con il suo buon selvaggio oppure Hobbes con il celebre motto Homo homini lupus? Dalla risposta a questa domanda deriva il senso che vogliamo dare a ogni costruzione sociale, dal baratto al capitalismo finanziario, dalla tribù fino alla costituzione di uno Stato democratico. L'architettura sociale che abbiamo costruito per vivere insieme è un freno alla nostra cattiveria innata o al contrario un elemento di controllo frustrante che forza la nostra bontà intrinseca a comportamenti riprovevoli e violenti? A questa domanda ha cercato di rispondere di recente il celebre antropologo e primatologo Richard Wrangham con il libro Il paradosso della bontà, uscito in italiano per Bollati Boringhieri. Allievo di Jane Goodall, amico di Diane Fossey, Wrangham è uno dei più importanti studiosi viventi del comportamento dei nostri parenti più vicini, le grandi scimmie. Un osservatorio insostituibile per studiare le dinamiche sociali primordiali in contesti non inquinati, per così dire, da millenni di storia e di cultura. Vogliamo partire da qui per una riflessione sul senso e sulle origini della bontà dal punto di vista evolutivo. Prima della nascita dell'etica, del misticismo, delle religioni, del senso del giusto e dello sbagliato. E lo facciamo con Telmo Pievani, filosofo della scienza e biologo evoluzionista, che era in dialogo con lo stesso Wrangham nell'edizione 2020 di Bergamo Scienza.
Il tema di fondo è come è stata possibile l'evoluzione di comportamenti altruistici e cooperativi nella specie umana, quindi facendo comparazioni con i nostri cugini più prossimi, cioè scimpanzé, bonobo come si fa di solito, però anche valutando le unicità umane. E questo è un tema molto interessante oggi che emerge da molti studi. Quello che si scopre, per dirla in modo semplice, è che la socialità umana è sempre stata ambivalente. E questa è un'intuizione che già aveva avuto Darwin, a dire la verità, nell'origine dell'uomo. E cioè noi ci siamo evoluti per essere molto propensi alla cooperazione, all'altruismo, nei confronti degli individui che appartenevano al nostro gruppo, solitamente un gruppo piuttosto piccolo, un po' come negli scimpanzé, un po' più grande, insomma 50, 70 al massimo individui, molti imparentati tra di loro, ma non necessariamente. E viceversa in una situazione di conflitto, non dico permanente, comunque molto frequente, con altri gruppi. Quindi perché il paradosso della bontà? Perché tendiamo ad essere buoni, ovviamente buoni è una semplificazione, diciamo, tendiamo a essere cooperativi e siamo molto bravi a esserlo, però solo con chi riconosciamo come appartenente al nostro noi, al nostro gruppo, mentre tendiamo ad essere viceversa aggressivi o sospettosi nei confronti di chi reputiamo non appartenere al nostro gruppo. Ecco perché è il paradosso della bontà. Detto in altri termini, per le stesse ragioni per cui siamo così bravi a cooperare e essere altruisti, lo siamo anche per essere aggressivi e competitivi e guerreschi.
È questa già una prima distinzione interessante. Siamo buoni, nel senso di cooperativi, con la nostra tribù, un centinaio di individui più o meno al massimo, e siamo cattivi, nel senso di competitivi, con tutto ciò che è fuori. Proviamo allora ad approfondire i motivi di questo comportamento ambivalente.
Allora, i motivi che hanno favorito la cooperazione sono sicuramente i vantaggi adattativi dati al gruppo, che poi ricadono naturalmente anche sull'individuo. Anche questo già Darwin un po' l'aveva intuito, no? Nel senso, se io faccio parte di un gruppo che mi protegge, che mi aiuta nella caccia, che aumenta la quantità di risorse che anche pro capite io posso avere. Pensiamo per esempio all'organizzazione di certi gruppi ancora oggi di cacciatori e raccoglitori che hanno poi una divisione delle prede, del bottino, della caccia e quindi una redistribuzione a tutto il gruppo. Evidentemente lì hai dei vantaggi adattativi anche del singolo molto forti. Quello che è un po' più difficile da spiegare è quando questi comportamenti altruistici si spingono fino all'estremo, fino al sacrificio di sé, oppure fino al correre dei rischi molto seri. Faccio un esempio pratico per farmi capire: già negli scimpanzé esiste un comportamento molto evoluto che fa sì che i giovani maschi del gruppo abbiano il compito di sorvegliare il territorio. E quindi cosa succede? Che questi maschi che stanno magari a limitare del territorio del gruppo segnalano se arriva un predatore o una minaccia, qualcosa che può minacciare la vita del gruppo. Questo è un comportamento altruistico molto avanzato, perché il soggetto rischia qualcosa perché si fa sentire e avvisa però gli altri del pericolo, e quindi è autenticamente un carattere altruistico. E questo è un po' più difficile da spiegare, appunto perché per esempio esiste molto spesso il tradimento, no? Quelli che fanno i furbi, quindi dovrebbero segnalare ma non lo fanno, e così hanno un doppio vantaggio: loro hanno visto il pericolo e lo evitano, stanno zitti, e il predatore attacca o minaccia gli altri. Però vediamo che già anche negli scimpanzé, e nel caso umano ancora più avanzato, esiste la reputazione e la sanzione sociale, quindi chi viene beccato a comportarsi in questo modo viene punito e sanzionato dal gruppo. Insomma, probabilmente è in questo tipo di dinamica che si è evoluto il vantaggio di essere cooperativi e di collaborare con gli altri.
Pare accertato, quindi, che dal punto di vista biologico ci siamo evoluti per far parte di società semplici, con un numero di individui limitato. In questo senso vale la pena citare il cosiddetto numero di Dunbar, dal nome dell'antropologo britannico che per primo ha introdotto questa teoria. Si tratta di un numero che indica il limite cognitivo, teorico, di quante relazioni sociali stabili ciascuno di noi è in grado di mantenere. Si intende per relazione sociale stabile quella in cui un individuo conosce l'identità dell'altra persona, ma anche di tutte le persone che si relazionano con questa. Questo numero sarebbe un limite fisico, che dipenderebbe dal volume della neocorteccia. Per la specie umana andrebbe dalle 100 alle 250 relazioni al massimo, con una media di circa 150. Insomma, saremmo fisicamente incapaci di avere più di 150 tra amici, affetti, relazioni sociali, eccetera. Il resto è rumore di fondo, come le migliaia di amicizie su Facebook. È interessante a questo punto osservare in che modo, per ovviare a questo limite biologico, la nostra evoluzione culturale abbia saputo creare architetture sociali di grande complessità, in grado di far convivere più o meno pacificamente un numero sempre maggiore di persone, fino ad arrivare anche alle centinaia di milioni di individui di molti stati moderni. Telmo Pievani.
Questo è il grande passaggio che c'è poi tra i gruppi di scimpanzé, per esempio, e i nostri. Prendiamo sempre gli scimpanzé come, diciamo, nostro metro, essendo quelli più vicini a noi. Come ha scritto recentemente anche un bravissimo biologo naturalista, Mark Moffett, che è un allievo di Edward Wilson, quindi si è occupato di socialità degli insetti, ma anche umana, ha scritto questo libro che si intitola Lo sciame umano, dove il tema di fondo è proprio questo, cioè come è stato possibile l'evoluzione di società tra anonimi, di società che stanno insieme tra persone che non si conoscono. E inizia con un esempio molto bello, folgorante. Lui dice: guardate, gli scimpanzé sono bravissimi, ma gli scimpanzé non potrebbero mai avere un bar dove entra a un certo punto uno sconosciuto e prende qualcosa da bere, perché verrebbe subito attaccato e succederebbe un pandemonio. Invece noi esseri umani ne siamo capaci, abbiamo questa capacità di vivere in società di anonimi, per cui entriamo in una metropolitana e non conosciamo praticamente nessuno, ma ci siamo dati delle regole di comportamento per cui tutto funziona, ovviamente salvo incidenti e comportamenti di singoli, ovviamente. Però diciamo che generalmente c'è questo miracolo del funzionamento della società. E il problema, secondo Mark Moffett, è stato questo, certamente è stata una graduale abitudine che abbiamo sviluppato a convivere sempre di più con individui anonimi. E chiaramente, perché questo sia possibile, bisogna darsi delle regole, delle norme. E questo è il grande salto, il grande passaggio che negli scimpanzé non c'è, cioè l'evoluzione di norme astratte. Ovviamente è necessario il linguaggio, un linguaggio articolato, e ci si dà delle regole del gioco indipendentemente dalla propria origine, dalla provenienza e dal fatto che si sia parenti o meno all'interno di un gruppo. Ovviamente però, come giustamente dice anche Richard Wrangham, quell'ambivalenza di fondo è sempre lì, che cova sotto la cenere, potremmo dire. Perché cova? Perché in fondo la tendenza alla asocialità e al deviare, al tornare verso comportamenti egoistici è sempre lì sotto, e in determinate condizioni può tornare fuori anche in modo violento e antisociale.
Un sistema di regole condivise è quindi un elemento essenziale per far funzionare società che siano più complesse della tribù parentale di un centinaio di persone alla quale sembravamo biologicamente predestinati. Ma per darsi delle regole, una società o un gruppo devono innanzitutto riconoscersi come tali. Per fare questo ci sono due strade, una delle quali non esclude l'altra. La prima è quella di riconoscerci in positivo in qualcosa che ci accomuna: la lingua, la provenienza, la cultura. L'altra, la più pericolosa e quella che torna sempre in primo piano al sorgere di ogni conflitto e anche la più seducente, è quella in negativo. Noi siamo noi perché non siamo loro. Definiamo noi stessi grazie al diverso, che a questo punto deve per forza stare al di fuori dei confini del gruppo. L'ebreo, il barbaro, il migrante, l'omosessuale, il protestante, il comunista o semplicemente il tedesco, il francese, il cinese, l'italiano. Ogni differenza è buona per definire l'altro e di conseguenza per definire noi stessi. Telmo Pievani.
E questo è un punto fondamentale, lo sottolineano sia Brand che quel Moffett che citavo prima, cioè i marcatori di identità, che possono essere sia positivi che negativi. Sono due categorie diverse. Quelli positivi sono quei marcatori per i quali tu ti identifichi con un gruppo, possono essere più diversi. Negli scimpanzé sono molto basilari e sono legati prevalentemente al territorio, però qualche volta anche loro già, per esempio, possono avere dei marcatori di comportamento, e quindi tu per esempio puoi avere, non so, un certo gruppo che sviluppa certe tradizioni di comportamento, il rompere il cibo in un certo modo, il muoversi nella caccia in un certo modo, che è diverso da quello di un altro gruppo. Questo è già un marcatore di identità di quel gruppo. Noi ovviamente siamo i campioni del mondo di questo, perché abbiamo inventato le bandiere, le uniformi, i simboli, le tradizioni locali, culturali, quindi siamo ovviamente grandi produttori di marcatori di identità di gruppo, ovviamente simbolici nel nostro caso. Il marcatore può anche essere negativo, e lì la cosa diventa delicata, perché non è soltanto la tua identità in questo caso, ma si definisce quello che tu sei perché sei contro qualcun altro, perché invece ci sono appunto degli altri da noi, dei loro, che sono diversi da noi e con i quali noi ci confrontiamo in modo aggressivo e competitivo. E questo va detto, purtroppo, dobbiamo sottolineare purtroppo, perché ovviamente c'è anche una valutazione etica che dobbiamo fare, è un'attitudine umana estremamente radicata, molto profonda. La si vede già nei cacciatori raccoglitori, la si vede addirittura in alcune modalità linguistiche estremamente profonde. I linguisti hanno scoperto che in molte popolazioni native, e qui stiamo parlando di popoli che diciamo non sono atavici ovviamente, però diciamo che sono un po' più vicini alle modalità di organizzazione sociale umana più antica, nel loro linguaggio il loro, cioè gli altri da noi, quelli appartenenti ad altri gruppi, sono identificati con termini spregiativi, legati allo sterco, alle deiezioni, al fatto che sono meno umani di noi. E questo è un processo che oggi attira molto l'attenzione, nel senso che la deumanizzazione, cioè il considerare l'altro da noi meno umano di noi, è purtroppo un atteggiamento molto radicato della specie umana, e ovviamente è chiaro a cosa pensiamo subito, e cioè che non è necessario tornare indietro ai cacciatori e raccoglitori. Nel Novecento abbiamo visto come la deumanizzazione dell'altro torna fuori con i genocidi e anche con la pulizia etnica, che poi non è altro che la versione orrenda, terribile, moderna di questa brutta abitudine umana di considerare l'altro un subumano che può essere quindi schiavizzato o ucciso.
Ma allora, tornando alla domanda iniziale, l'essere umano è buono o cattivo? Perché accanto a questo istinto che abbiamo di deumanizzare l'altro, privandolo quindi della sua umanità e di conseguenza dei suoi diritti primari, c'è anche un vastissimo movimento di pensiero che si evolve da secoli e che va nella direzione opposta. Un movimento che ci ha portati faticosamente ad abolire la schiavitù, a guardare con ribrezzo al colonialismo, ad abbandonare le teorie razziali, e che oggi si spinge oltre i confini della specie umana con il dibattito sullo specismo e sulla necessità etica di riconoscere anche ad altre specie alcuni diritti fondamentali, come quello alla vita e a non essere sfruttati. Possiamo quindi superare con l'evoluzione culturale il limite biologico dato dalla nostra mente? Ancora Pievani.
Decisamente sì, secondo me possiamo superarlo, questo è molto importante da ricordare. Diciamo, già avere scoperto che nella nostra natura, nel nostro retaggio evolutivo c'è questa ambiguità è già un risultato culturale, innanzitutto perché l'abbiamo ottenuto attraverso la scienza e quindi significa che a differenza di altre specie non ne siamo consapevoli, lo sappiamo e già questo può fare la differenza. E poi sappiamo anche che il cambiamento dei comportamenti culturali ha una valenza, un potere di incidere su di noi molto maggiore che in altre specie. Io faccio l'esempio sempre di quell'esperimento strepitoso, secondo me, che è stato fatto qualche anno fa, che è stato intitolato La neuroscienza della razza, in modo provocatorio, in cui negli Stati Uniti ad alcuni gruppi di volontari umani veniva dato il compito di guardare improvvisamente il volto di una persona appartenente a un gruppo etnico diverso dal loro, quindi insomma, un bianco, fare vedere un afroamericano, viceversa, o un asiatico e così via. E vedevi dal monitoraggio di quello che accadeva nel loro cervello che la prima reazione davanti alla visione di un volto estraneo è limbica, è l'amigdala, quindi una reazione profonda, una reazione di minaccia potenziale, come se il nostro cervello dicesse ma chi è questo qui? Questo qui non è uno dei miei, non è uno come me, non è uno del mio noi. E poi però, e questo è il punto importante, tu vedevi che dopo meno di un terzo di secondo intervengono le aree corticali, quelle diciamo più moderne legate all'astrazione, più legate alla cultura, che interagiscono con le aree profonde, le aree limbiche, un po' come se avessimo visto una sorta di parlamento interiore nel nostro cervello, come se le aree corticali, ovviamente sto antropomorfizzando per farmi capire, interagissero e dicessero no, calma, aspetta, guarda che uno come te cerca di razionalizzare, cerca di capire. Quindi in sostanza è stato visto una sorta di conflitto cognitivo che è proprio una prova di quell'ambivalenza di fondo. Però quando hanno fatto quella controprova, e qui per rispondere alla domanda, perché ovviamente poi bisogna fare anche la controprova con varie situazioni diverse, hanno fatto un'altra scoperta importante, cioè che se invece tu per esempio a un bianco fai vedere un afroamericano, ma quell'afroamericano è un famoso cantante o un giocatore di baseball, un bravissimo cestista e così via, non scatta neanche la reazione iniziale dell'amigdala. Questo che cosa vuol dire tecnicamente? Vuol dire che le esperienze del singolo, la sua educazione, la sua storia, i suoi gusti, la sua cultura sono così potenti da ridurre, da come dire, sottomettere la reazione iniziale biologica dell'amigdala. Quindi vuol dire che l'evoluzione culturale prevale su quella biologica. Questa è una buona notizia ovviamente, perché vuol dire che se tu vivi in un ambiente culturale, educativo, che ti insegna, ti fa capire, ti permea diciamo, il cervello con l'idea che la diversità non è un pericolo, ma è un'opportunità, è una sfida che va capita volta per volta, può avere effetto. Ovviamente c'è dentro anche una cattiva notizia, e cioè che quell'amigdala lì comunque è lì che funziona se non la educhi, e quindi la cattiva notizia è che se invece, e questo secondo me è molto importante, se invece noi cresciamo in un ambiente dove ci inculcano l'idea che la diversità è il male, che la diversità è il pericolo, fino appunto a quegli eccessi di disumanizzazione che citavo prima, purtroppo quel tipo di propaganda, di strumentalizzazione funzionano, hanno effetto, perché vanno proprio a solleticare quelle parti profonde, come le chiamiamo di solito di pancia, potremmo dire, che sono lì sempre sotto nel nostro cervello che lavorano.
Fino ad ora abbiamo ragionato sugli strumenti razionali che abbiamo per mediare con la nostra parte più primitiva. Ma la nostra specie possiede anche capacità emotive ed empatiche molto sviluppate. Siamo in grado di compiere gesti di puro altruismo verso sconosciuti, di instaurare relazioni affettive profonde con individui di altre specie. Sappiamo riconoscere la sofferenza che causiamo in altre specie, anche quando le consideriamo delle prede, cosa che nessun leone, gatto o lupo è in grado di fare. Empatia, sentire dentro. E allora come questo elemento si relaziona con la componente culturale, nel lungo processo tendente a educare la nostra amigdala, come diceva Telmo Pievani?
L'empatia è una precondizione, Quindi io direi che è necessaria ma non sufficiente. Su questo ha scritto delle pagine molto belle anche Franz De Waal, l'etologo che lavora ad Atlanta, che ha scritto dei libri molto belli sull'empatia. Nel senso che l'empatia, lo vediamo anche in molti animali, non soltanto in quello umano, è proprio, come dire, la competenza di base che ti permette la cooperazione, perché tu devi immedesimarti nell'altro, devi capire le sue ragioni, i suoi bisogni, e senza questa competenza non è possibile ovviamente sviluppare alcun tipo nemmeno di senso morale, naturalmente. Però perché non è sufficiente? Perché dipende da come viene ancora una volta incanalata nei comportamenti di gruppo e, nel caso umano, culturali. Perché paradossalmente anche qui c'è un paradosso dell'empatia, perché anche chi commette crimini proprio perché ha la sua dotazione di empatia non necessariamente la interrompe, quindi non è che uno fa del male all'altro perché non è empatico. Certo, molte volte può succedere questo, ovviamente pensiamo alle psicopatie che portano poi atteggiamenti di questo tipo, ma a volte invece è consapevole l'atto del male, è premeditato, è costruito, è come se chiaramente l'individuo che fa del male sapesse benissimo che lo sta facendo e si immedesima addirittura nella sofferenza dell'altro. Quindi noi possiamo essere sadici, noi esseri umani sappiamo che abbiamo questa prerogativa terribile che raramente si trova in altri animali, cioè fare del male intenzionalmente senza averne tra l'altro alcun vantaggio poi evolutivo particolare. Quindi c'è un lato oscuro dell'empatia. Ecco perché l'essere capace di cooperare non è sufficiente per avere il senso morale, secondo me. Il senso morale ha bisogno della cultura, delle nozioni, di concetti astratti, perché anche i mafiosi, anche i terroristi sono molto bravi a cooperare e sono anche bravi a coordinarsi tra di loro, anche a essere altruisti tra di loro, tra l'altro. Però ovviamente lo fanno con le peggiori intenzioni e con effetti terribili. Quindi non è sufficiente né l'empatia né la cooperazione, diciamo, per avere senso morale, che attiene a una dimensione anche culturale e filosofica, oltre che biologica e scientifica.